testo tratto dal libro L'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano, volume 3, capitolo 172. Quarto discorso della montagna. Il giuramento, la preghiera, il digiuno. Il vecchio Ismaele e Sara. Continua il discorso sulla montagna. Lo stesso luogo e la stessa ora. La folla, meno il romano, è la stessa, forse ancor più numerosa, perché molti sono fin sull'inizio dei sentieri che conducono alla valletta. Gesù parla. Uno degli errori facili nell'uomo è la mancanza di onestà anche verso se stesso. E dato che l'uomo è difficilmente sincero e onesto, ecco che da se stesso si è creato un morso per essere obbligato ad andare per la via che ha detto. Morso che, del resto, egli, come cavallo indomito, presto si sposta modificando a suo piacere l'andare o si leva del tutto facendo il suo comodo senza più riflessione a ciò che può ricevere di rimprovero da Dio, dagli uomini e dalla sua propria coscienza. Questo morso è il giuramento. Ma non è necessario il giuramento fra gli onesti e Dio, di suo, non ve lo ha insegnato. Anzi, vi ha fatto dire: non dire falso testimonio senza altra aggiunta. Perché l'uomo dovrebbe essere schietto, senza bisogno di altro che della fedeltà alla sua parola. Quando nel Deuteronomio si parla dei voti, anche dei voti che sono una cosa sorta da un cuore che si pensa fuso a Dio, o per sentimento di bisogno, o per sentimento di riconoscenza, è detto: la parola uscita una volta dalle tue labbra la devi mantenere, facendo quanto hai promesso al Signore Dio tuo, quanto di tua volontà e di tua bocca hai detto. Sempre si parla di parola data, senza altro che la parola. Colui che sente il bisogno di giurare è perché è già insicuro di se stesso e del concetto del prossimo a suo riguardo. E chi fa giurare testifica con quell'esigenza che diffida della sincerità e onestà del giurante. Come vedete, questa abitudine del giuramento è una conseguenza della disonestà morale dell'uomo. Ed è una vergogna per l'uomo. Doppia vergogna, perché l'uomo non è fedele neppure a questa cosa vergognosa che è il giuramento e irridendosi di Dio con la stessa facilità con cui si ride del prossimo, giunge a spergiurare con la massima facilità e tranquillità. Vi può essere creatura più abietta dello spergiuro? Costui, usando sovente una formula sacra e chiamando perciò a suo complice mallevadore Dio, o usando l'invocazione degli affetti più cari, il padre, la madre, la moglie, i figli, i suoi morti, la sua stessa vita e i suoi organi più preziosi, invocati ad appoggio del suo bugiardo dire, induce il suo prossimo a credergli. Lo conduce perciò in inganno. È un sacrilego, un ladro, un traditore, un omicida. Di chi? ma di Dio, perché mescola la verità all'infamia della sua menzogna e lo sbeffeggia, sfidandolo. Colpiscimi, smentiscimi se puoi, tu sei là, io sono qua e me ne rido. Oh sì, ridete, ridete pure, o mentitori e beffeggiatori. Ma vi sarà un momento che non riderete, e sarà quando colui a cui ogni potere è deferito vi apparirà terribile nella sua maestà, e solo col suo aspetto vi farà atterriti, e solo coi suoi sguardi vi fulminerà prima, prima ancora che la sua voce vi precipiti nel vostro destino eterno, marcandovi della sua maledizione. È un ladro, perché si appropria di una stima che non merita. Il prossimo, scosso dal suo giurare, gliela dona e il serpente se ne orna, fingendosi ciò che non è. È un traditore, perché col giuramento promette cose che non vuole mantenere. È un omicida, perché o uccide l'onore di un suo simile, levandogli col falso giuramento la stima del prossimo, o uccide la sua anima, perché lo spergiura è un abietto peccatore agli occhi di Dio, i quali, anche se nessun altro vede la verità, la vedono. Dio non si inganna, né con false parole, né con ipocrite azioni. Egli vede. Non perde per un attimo di vista ogni singolo uomo, e non vi è munita fortezza né profonda cantina dove non possa penetrare il suo sguardo. Anche nell'interno vostro, la fortezza singola che ogni uomo ha intorno al suo cuore penetra in Dio e vi giudica non per quello che giurate, ma per quello che fate. Perciò io, all'ordine che vi fu dato, quando fu messo in auge il giuramento per mettere freno alla menzogna e alla facilità di mancare alla parola data, sostituisco un altro ordine. Non dico come gli antichi, non spergiurare, ma anzi mantieni i tuoi giuramenti, ma vi dico, non giurate mai, né per il cielo, che è trono di Dio, né per la terra che è sgabello ai suoi piedi, né per Gerusalemme e il suo tempio, che sono la città del gran re e la casa del Signore Dio nostro. Non giurate né sulle tombe dei trapassati, né sui loro spiriti. Le tombe sono piene di scorie di ciò che è inferiore nell'uomo e comune col bruto. Gli spiriti lasciateli nella loro dimora. Fate che non soffrano e non ridiscano, se spiriti di giusti che già sono nella precognizione di Dio. E per quanto sia una precognizione, ossia cognizione parziale, perché fino al momento della redenzione non possederanno Dio nella sua pienezza di splendori, non possono non soffrire del vedervi peccatori. E se giusti non sono, non aumentate il loro tormento dell'aver ricordato col vostro il loro peccato. Lasciate ai morti santi nella pace, i morti non santi nelle loro pene. Non levate ai primi, non aggiungete ai secondi, perché appellarsi ai morti? Non possono parlare. I santi perché la carità loro lo vieta, Ti dovrebbero smentire troppe volte. I dannati perché l'inferno non apre le sue porte e i dannati non aprono le bocche che per maledire, e ogni voce resta soffocata dall'odio di Satana e dei Satana, perché i dannati Satana sono. Non giurate né sul capo del padre, né su quello della madre, né su quello della sposa e degli innocenti figli. Non ne avete diritto. Sono forse una moneta o una merce? Sono una firma su una carta? Sono più e meno di queste cose. Sono sangue e carne del tuo sangue, uomo, ma sono anche creature libere e tu non le puoi usare come schiave per avallo di un tuo falso. E sono meno di una firma tua propria. Perché tu sei intelligente, libero e adulto, e non un interdetto o un pargolo che non sa quello che si fa e che perciò deve essere rappresentato dai parenti. Tu sei tu, un uomo dotato di ragione, e perciò sei responsabile delle tue azioni. Devi agire da te, mettendo ad avallo delle tue azioni e delle tue parole la tua onestà e la tua sincerità, la stima che hai saputo suscitare tu nel prossimo. Non l'onestà, la sincerità dei parenti e la stima che essi hanno saputo suscitare. Sono responsabili i padri dei figli? Sì, ma finché sono minorenni. Dopo ognuno è responsabile di se stesso. Non sempre da giusti nascono giusti, né una santa donna è coniugata ad un santo uomo. Perché allora usare per base di garanzia la giustizia di chi vi è congiunto? Ugualmente. Da un peccatore possono nascere figli santi e finché innocenti sono, tutti sono santi. Perché allora invocare un puro per un vostro atto impuro, qual è il giuramento che si vuole poi spergiurare? Non giurate neppure per la vostra testa, i vostri occhi e lingua e mani. Non ne avete diritto. Tutto quanto avete è di Dio. Voi non ne siete che i temporanei custodi, i banchieri dei tesori morali e materiali che Dio vi ha concessi. Perché usare allora di ciò che non è vostro? Potete voi aggiungere un capello al vostro capo o mutarne il colore? E se non potete fare questo, perché allora usate la vista, la parola, la libertà delle membra per convalidare un vostro giuramento? Non sfidate Dio. Potrebbe prendervi in parola e seccare i vostri occhi. Come può seccare i vostri frutteti o strapparvi i figli, come può svellervi la casa per ricordarvi che lui è il Signore e voi i sudditi, e che è maledetto chi si idolatra al punto da ritenersi da più di Dio sfidandolo con la menzogna. Il vostro parlare sia sì, sì e no, no. Non di più. Il di più ve lo suggerisce il maligno e per ridere poi di voi, che, non potendo tutto ritenere, cadete in menzogna e siete sbeffeggiati e conosciuti per mentitori. Sincerità, figli, nella parola e nella preghiera. Non fate come gli ipocriti. E quando pregano, amano stare a pregare nelle sinagoghe o sugli angoli delle piazze per per essere visti dagli uomini e lodati come uomini pii e giusti, mentre poi nell'interno delle famiglie sono colpevoli verso Dio e verso il prossimo. Non riflettete che questo è come uno spergiuro, perché voi volete sostenere ciò che è vero, non è allo scopo di conquistarvi una stima che non meritate? La orazione ipocrita ha lo scopo di dire: in verità io sono un santo, lo giuro agli occhi di chi mi vede e che non possono mentire di vedermi pregare. Velo steso sulla malvagità esistente, la preghiera fatta con simili scopi diviene una bestemmia. Lasciate che Dio vi proclami santi e fate che tutta la vostra vita gridi per voi: ecco un servo di Dio, ma voi, per carità di voi, tacete. Non fate della vostra lingua, mossa dalla vostra superbia, un oggetto di scandalo agli occhi degli angeli. Meglio sarebbe diveniste sull'istante muti, se non avete la forza di comandare all'orgoglio e alla lingua, altro proclamandovi giusti e gradevoli a Dio. Lasciate ai superbi e ai falsi questa povera gloria. Lasciate ai superbi e ai falsi questa effimera ricompensa. Povera ricompensa. Ma è quale la vogliono, e non ne avranno altra, perché più di una non se ne può avere. O quella vera del cielo e che è eterna e giusta, o quella non vera della terra, che dura quanto la vita dell'uomo e anche meno, e che poi, essendo ingiusta, è pagata oltre la vita con una ben mortificante punizione. Udite come dovete pregare, e col labbro e col lavoro e con tutti voi stessi, per impulso del cuore che ama, sì, Dio. E Padre lo sente, ma che anche sempre ricorda chi è il Creatore e chi è la creatura, e sta con amore riverenziale al cospetto di Dio, sempre, sia che ori o che traffichi, sia che cammini o che riposi, sia che guadagni o che benefichi. Per impulso del cuore, ho detto. È la prima ed essenziale qualità, perché tutto viene dal cuore, e come è il cuore, tale è la mente, tale è la parola, lo sguardo, l'azione. L'uomo giusto, dal suo cuore di giusto, trae fuori il bene, e più ne trae, più ne trova, perché il bene fatto procrea novello bene, così come il sangue che si rinnovella nel circolo delle vene e torna al cuore, arricchito di sempre nuovi elementi, tratti dall'ossigeno che ha assorbito e dal succo dei cibi che ha assimilato. Mentre il perverso, dal suo buio cuore, pieno di frode e di veleni, non può che trarre frode e veleno, che sempre più si accrescono, corroborati come sono dalle colpe che si accumulano, come nel buono dalle benedizioni di Dio che si accumulano. Credete pure che è l'esuberanza del cuore quella che trabocca dalle labbra e si rivela nelle azioni. Voi fatevi un cuore umile e puro, amoroso, fiducioso, sincero. Amate Dio col pudico amore che ha una vergine per lo sposo. In verità vi dico che ogni anima è una vergine sposata all'eterno amatore, a Dio, Signor nostro. Questa terra è il tempo del fidanzamento, del quale l'angelo dato a custode di ogni uomo è lo spirituale paraninfo, e tutte le ore della vita e le contingenze della vita altrettante ancelle che preparano il corredo nuziale. L'ora della morte è l'ora delle nozze compiute, e allora viene la conoscenza, l'abbraccio, la fusione, e con veste di sposa compiuta l'anima può alzare il suo velo e gettarsi nelle braccia del suo Dio, senza che per amare così lo sposo possa indurre altri allo scandalo. Ma per ora, o anime ancora sacrificate nel laccio del fidanzamento con Dio, quando volete parlare allo sposo, mettetevi nella pace della vostra dimora e soprattutto nella pace della vostra dimora interiore, e parlate, angelo di carne, fiancheggiato dall'angelo custode, al re degli angeli. Parlate al Padre vostro nel segreto del vostro cuore e della vostra stanza interiore. Lasciate fuori tutto quanto è mondo, e la smania di essere notati, e quella di edificare, e gli scrupoli delle lunghe preghiere, colme di parole, 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 e monotone, e tiepide, e scialbe d'amore. Per carità, liberatevi dalle misure nel pregare. In verità vi sono alcuni che sprecano più e più ore in un monologo ripetuto con le labbra sole, e che è un vero soliloquio, perché neppur l'angelo custode lo ascolta, tanto è rumore vano che egli cerca di rimediare sprofondandosi di suo in ardente orazione per il suo stolto custodito. In verità, vi sono alcuni che non userebbero quelle ore diversamente, neppure se Dio apparisse loro dicendo: «La salute del mondo dipende dal tuo lasciare questa loquela senz'anima per andare magari semplicemente ad attingere dell'acqua ad un pozzo e ad aspargere quell'acqua al suolo per amore di me e dei tuoi simili». In verità, vi sono alcuni che credono più grande il loro monologo all'atto cortese di accogliere un visitatore o a quello caritativo di soccorrere un bisognoso. Sono animi caduti nell'idolatria della preghiera. La preghiera è azione di amore. E amare si può tanto orando che facendo il pane, tanto meditando che assistendo un infermo, tanto compiendo pellegrinaggio al tempio che accudendo alla famiglia, tanto sacrificando un agnello quanto sacrificando i nostri, anche giusti, desideri di raccogliersi nel Signore. Basta che uno intrida tutto se stesso e ogni sua azione nell'amore. Non abbiate paura. Il Padre vede, il Padre comprende, il Padre ascolta, il Padre concede. Quante grazie non sono date anche per un solo, vero, perfetto sospiro d'amore. Quanta abbondanza per un sacrificio intimo fatto con amore. Non siate simili ai gentili. Dio non ha bisogno che gli diciate ciò che deve fare perché voi ne abbisognate. Ciò possono dirlo i pagani ai loro idoli, che non possono intendere. Non voi a Dio, al vero, spirituale Dio, che non è solo Dio Re, ma è Padre nostro, e sa, prima ancora che voi glielo chiediate, di che avete bisogno. Chiedete, vi sarà dato, cercate, troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e verrà aperto a chi picchia. Quando un figlio vostro vi tende la manina dicendovi «Padre, ho fame!», gli date forse un sasso? Gli date un serpente se vi chiede un pesce? No! Anzi, che date pane e pesce, ma inoltre date carezza e benedizione, perché è dolce ad un padre nutrire la sua creatura e vederne il sorriso felice. Se dunque voi, di imperfetto cuore, sapete dare buoni doni ai vostri figli solo per l'amore naturale, comune anche all'animale verso la prole, quanto più il Padre vostro che è nei cieli concederà a coloro che gliele chiedono le cose buone e necessarie al loro bene. Non abbiate paura di chiedere e non abbiate paura di non ottenere. Però ecco che io vi metto in guardia contro un facile errore. Però non fate come i deboli nella fede e nell'amore, i pagani della religione vera, perché anche fra i credenti vi sono pagani, la cui povera religione è un groviglio di superstizioni e di fede, un manomesso edificio in cui si sono infiltrate erbe parassitarie d'ogni specie, al punto che esso si sgretola e cade in rovina, i quali, deboli e pagani, sentono morire la fede se non si vedono esauditi. Voi chiedete, e vi pare giusto di chiedere. Infatti per quel momento non sarebbe neanche ingiusta quella grazia. Ma la vita non termina in quel momento. E ciò che è bene oggi può non essere non bene domani. Voi questo non lo sapete, perché voi sapete solo il presente, ed è una grazia di Dio anche questa. Ma Dio conosce anche il futuro, e molte volte, per risparmiarvi una pena maggiore, vi lascia non esaudita una preghiera. Nel mio anno di vita pubblica, più di una volta, ho sentito dei cuori gemere. Quanto sofferto allora, quando Dio non mi ha ascoltato, ma ora dico, fu bene così, perché quella grazia mi avrebbe impedito di giungere a quest'ora di Dio. Altri ho sentito dire e dirmi, perché, Signore, non mi esaudisci? A tutti lo fai, a me no? E pur avendo dolore di veder soffrire, ho dovuto dire «non posso», perché l'esaudirli avrebbe voluto dire mettere un intralcio al loro volo alla vita perfetta. Anche il padre delle volte dice «non posso», non perché non possa compiere l'atto immediato, ma perché non lo vuole compiere per conoscenza delle conseguenze future. Udite, un bambino è malato alle viscere. La madre chiama il medico e il medico dice: per guarire occorre digiuno assoluto. Il bambino piange, strilla, supplica, pare languire. La madre, pietosa sempre, unisce i suoi lamenti a quelli del figlio. Le pare durezza del medico quel divieto assoluto. Le pare che possa nuocere al figlio quel digiuno e quel pianto. Ma il medico resta inesorabile. Infine dice: Donna, io so. Tu non sai. Vuoi perdere tuo figlio o vuoi che io te lo salvi? La madre urla: Voglio che gli viva. E allora, dice il medico, io non posso concedere cibo, sarebbe la morte. Anche il padre dice così delle volte. Voi, madri pietose del vostro io, non lo volete sentire piangere per negata grazia, ma Dio dice: Non posso, sarebbe il tuo male. Viene il giorno, o viene l'eternità, in cui si giunge a dire: Grazie, mio Dio, di non aver ascoltato la mia stoltezza. Quanto detto per l'orazione, dico per il digiuno. Quando digiunate, non prendete un'aria melanconica come usano gli ipocriti che ad arte si sfigurano la faccia a ciò il mondo sappia e creda, anche se è vero non è, che essi digiunano. Anche essi hanno già avuto, con la lode del mondo, la loro mercede e non ne avranno altra. Ma voi, quando digiunate, prendete un'aria lieta, lavatevi a più acqua il volto perché appaia fresco e liscio, ungetevi la barba e profumatevi le chiome, abbiate il sorriso del ben pasciuto sulle labbra. Oh, che in verità non vi è cibo che pasca quanto l'amore, e chi fa digiuno con spirito d'amore, di amore si nutre. In verità vi dico che se anche il mondo vi dirà vanitosi e pubblicani, il Padre vostro vedrà il vostro segreto eroico e ve ne darà doppia ricompensa, e per il digiuno e per il sacrificio di non essere lodati per esso. Ed ora andate a dare cibo al corpo dopo che l'anima fu nutrita. Quei due poverelli restino con noi, saranno gli ospiti benedetti che daranno sapore al nostro pane. La pace sia con voi. E i due poverelli restano. Sono una donna molto scarna e un vecchio, molto vecchio, ma non sono insieme. Il caso li ha riuniti. Ed erano rimasti in un angolo avviliti, tendendo inutilmente la mano a quelli che passavano loro davanti. Gesù va direttamente verso di loro, che non osano venire avanti, e li prende per mano, portandoli al centro del gruppo dei discepoli, sotto una specie di tenda che Pietro ha drizzato in un angolo. E sotto la quale forse si ricoverano nella notte e si riuniscono di giorno nelle ore più calde. È una tettoia di frasche e di mantelli, ma serve allo scopo, per quanto sia così bassa che Gesù e l'Iscariota, i due più alti, si debbano abbassare per entrarvi. Ecco il padre. Ed ecco una sorella. Portate quanto abbiamo. Mentre prendiamo il cibo, udiremo la loro storia. E personalmente Gesù serve i due vergognosi e ne ascolta la lamentosa narrazione. Solo il vecchio, dopo che la figlia è andata lontano col marito e si è dimenticata del padre. Sola la donna, dopo che la febbre le ha ucciso il marito ed è malata per giunta. Il mondo ci sprezza perché poveri siamo, dice il vecchio. Io vado elemosinando per raggranellare di che compiere la Pasqua. Ho 80 anni. Ho sempre fatto Pasqua e può essere l'ultima questa. Ma non voglio andare in seno ad Abramo con nessun rimorso. Come perdono alla figlia, così spero essere perdonato. E voglio fare la mia Pasqua. Lunga è la via, padre. Più lunga è quella del cielo se si manca al rito. Vai solo. Se ti senti male per via, mi chiuderà le palpebre l'angelo di Dio. Gesù lo carezza sulla testa tremula e bianca e chiede alla donna: e tu? Io vado cercando lavoro. Se fossi più pasciuta, guarirei dalle febbri e se fossi guarita, potrei lavorare anche ai grani. Credi che solo il cibo ti guarirebbe? No, ci sei anche tu. Ma io sono una povera cosa, una troppo povera cosa per poter chiedere pietà. E se ti guarissi, che vorresti dopo? Nulla più, avrei avuto già ben più di quanto possa sperare. Gesù sorride e le dà un pezzo di pane intinto in un poco di acqua e aceto che fa da bevanda. La donna lo mangia senza parlare e Gesù continua a sorridere. Il pasto cessa presto, era così parco. Apostoli e discepoli vanno in cerca d'ombra per le pendici fra i cespugli. Gesù resta sotto la tenda. Il vecchione si è messo contro la parete erbosa e dorme stanco. Dopo un poco, la donna, che pure si era allontanata cercando ombra e riposo, viene verso Gesù che le sorride per rincuorarla. Lei viene avanti, timida eppure lieta, fin quando quasi è presso la tenda e poi la vince la gioia e fa gli ultimi passi velocemente, cadendo bocconi con un grido soffocato. Tu mi hai guarita, benedetto! È l'ora del grande brivido ed io non l'ho più. Oh! E bacia i piedi di Gesù. Sei sicura di essere guarita? Io non te l'ho detto. Potrebbe essere un caso. Oh no! Ora ho compreso il tuo sorriso nel darmi quel pane. La tua virtù è entrata in me con quel boccone. Io non ho nulla da ricambiarti, fuorché il mio cuore. Comanda la tua serva, Signore, ed ella ti ubbidirà fino alla morte. Sì. Vedi quel vecchio? È solo ed è un giusto. Tu avevi un marito e te lo levò la morte. Egli aveva una figlia e gliela levò l'egoismo. È peggio. Eppure non impreca. Ma non è giusto che vada solo nelle sue ultime ore. Sigli figlia. Sì, mio signore. Ma guarda che vuol dire lavorare per due. Sono forte ora e lo farò. Vai allora là su quel greppo e di all'uomo che riposa là, a quello vestito di bigio, che venga da me. La donna va sollecita e torna con Simone Zelote. Vieni, Simone, ti devo parlare. Attendi, donna. Gesù si allontana qualche metro. Pensi che Lazzaro avrebbe difficoltà ad accogliere una lavoratrice di più? Lazzaro! Ma io credo che non sappia neppure quanti sono i suoi servi, uno più, uno meno. Ma chi è? Quella donna, L'ho guarita e... Basta, maestro, se tu l'hai sanata è segno che l'ami. Ciò che tu ami è sacro a Lazzaro, mi impegno per lui.
È vero, ciò che io amo è sacro a Lazzaro, hai detto bene.
E per questo Lazzaro diventerà santo, perché amando ciò che io amo, amerà la perfezione. Voglio unire quel vecchio a quella donna e far fare l'ultima sua Pasqua in letizia a quel patriarca. Voglio molto bene io ai vecchi santi e se posso dar loro tramonto sereno sono felice.
Vuoi bene anche ai bambini?
Sì, e ai malati.
E a quelli che piangono.
E a quelli che sono soli. Oh, mio maestro, ma non ti accorgi di volere bene a tutti, anche ai tuoi nemici?
Non me ne accorgo, Simone, amare è la mia natura.
Ecco che il patriarca si sveglia, andiamo a dirgli che farà la Pasqua con una figlia vicino e senza più bisogno del pane. Tornano alla tenda dove la donna li attende e vanno tutti e tre dal vecchio che si è seduto e si riallaccia i sandali.
«Che fai, padre?»
«Scendo a valle, spero trovare un ricovero per la notte e domani mendicherò sulla via e poi giù, giù, giù. Fra un mese, se non muoio, sarò al tempio.»
«No,
non devo.»
Perché?
Perché il buon Dio non vuole.
Non andrai solo.
Questa verrà con te. Ti condurrà dove io dirò e sarete accolti per amor mio. Farai la tua Pasqua, ma senza fatica.
La tua croce l'hai già portata, padre.
Posala adesso e raccogliti solo in orazione di grazia al buon Dio.
Ma perché? Ma perché? Io non merito tanto. Tu, una figlia. Più che se mi donassi 20 anni. E dove? Dove mi mandi?
Il vecchio piange fra il cespuglio del suo barbone.
Da Lazzaro di Teofilo. Non so se lo conosci.
Oh! Io sono dei confini della Siria e ricordo Teofilo, ma... Oh, figlio benedetto di Dio, lascia che io ti benedica.
E Gesù, seduto come è sull'erba di fronte al vecchione, veramente si curva per lasciare che lo stesso gli imponga solenne le mani sul capo, tuonando con la sua voce cavernosa di vegliardo, l'antica benedizione. Il Signore ti benedica e custodisca. Il Signore ti mostri la sua faccia e abbia di te misericordia. Il Signore volga a te il suo volto e ti dia la sua pace. E Gesù, Simone e la donna rispondono insieme. E così sia.